Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è martedì 28 novembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, in modalità podcast dalle pagine web di apogeaonline.com. Ricordo, ogni tanto lo faccio e mi fa piacere ricevere i vostri consigli, suggerimenti, suggestioni, critiche. Il mio indirizzo email, l'indirizzo email di Quinta di Copertina è quintadicopertina@apogeaonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi, apriamo con una bella pagina della stampa, pagina 49 nella sezione cultura. Sono un pezzo di apertura e un'intervista di Anna Massera a Giuseppe Fioroni che racconta della ormai telenovela del bullismo che è diventata significativa in questi giorni perché è arrivata anche da più parti e soprattutto dopo la denuncia da parte dell'associazione Vivi Down verso Google di concorso in diffamazione per il video che quattro ragazzi di Torino hanno caricato su Google Video in cui maltrattavano il loro compagno disabile. La storia immagino sia nota. Da questa denuncia per concorso in diffamazione ai danni di Google è venuta fuori come una sorta di vaso di Pandora un po' tutte le rappresentazioni di Internet. Per esempio anche il ministro Fioroni, tra gli altri, ha evocato più o meno vagamente la possibilità di un restringimento, lui parla di giro di vite su internet per quanto riguarda appunto la libertà di pubblicare contenuti sulla rete, un controllo preventivo che peraltro appunto cozza con quella che è la giurisprudenza in vigore per quanto riguarda la responsabilità di provider e similari. Leggiamo dal pezzo di Anna Masera, il titolo è un virgolettato, giù le mani da Internet, una rete di polemiche, recita il sottotitolo. Gli esperti bocciano la proposta del governo di colpire i siti che diffondono immagini illegali. Il giurista Corasaniti dichiara le uniche regole applicabili sono quelle deontologiche. Così inizia l'articolo di Anna Masera. Ci volevano i video amatoriali pescati nei meandri dei portali di Google e YouTube per portare all'attenzione del pubblico il tema, finora considerato tecnico, della governance, ovvero delle regole su internet. La confusione è grande sotto il cielo digitale e mentre la BBC proprio ieri segnalava che i video online erodono sempre più il tempo passato dalla gente a guardare la TV, l'ultima novità è la proposta del ministro Giuseppe Fioroni di responsabilizzare penalmente i gestori, i cosiddetti provider, che offrono lo spazio digitale ai loro utenti per pubblicare i propri contenuti, testi, immagini, audio, video. Non è la prima volta che fornitori d'accesso finiscono sul banco degli imputati e anche questa volta la reazione non si è fatta aspettare. Quindi si segnalano un po' di reazioni. Giù le mani da internet, reagisce nel suo blog Mario Adinolfi. Le uniche regole possibili sono quelle deontologiche, prova a spiegare Giuseppe Corasaniti, magistrato e docente di diritto della comunicazione alla LUISS di Roma. E comunque è assurdo pensare di mettere internet sotto il controllo dello Stato a livello penale, poiché la rete è senza confini e comunque le norme, perché abbiano una possibilità di essere applicate, possono essere solo internazionali. Vi è in realtà una simpatica eterogeneità delle dichiarazioni e dei punti di vista. Per esempio Umberto Rapetto, colonnello della Guardia di Finanza del GAT, il Nucleo Speciale Frodi Telematiche, si possono acciuffare i criminali, ma i filtri digitali fanno acqua da tutte le parti. A chi vuole perseguire Google basti sapere che la sua sede è in California, eccetera, eccetera. Iscrivere Google nel registro di indagati per il filmato messo in rete da autore delle violenze e danni di un coetaneo disabile equivale a considerare responsabile di molestie sessuali o di borseggi sui mezzi pubblici dirigente l'azienda dei trasporti municipali. Questa è la metafora di Fiorello Cortiana, membro della delegazione italiana presieduta dal professor Stefano Rodotà, che non più tardi del mese scorso al vertice ONU sulla governance internet ha proposto una Magna Carta sui doveri e diritti dei cittadini digitali. Insomma, questo è un po' il quadro delle opinioni esperte su questo tema. Taglio basso, stessa pagina, c'è un'intervista a Giuseppe Fioroni, il ministro dell'istruzione, che titola, sempre a cura di Anna Masera, che titola "Ma il ministro non si arrende, tutelo i minori". Spiega così il ministro Fioroni la sua frase "un giro di vite" su internet: "Intendo tutelare i minori dall'accesso a tutto ciò che possa danneggiare la loro formazione e il loro sviluppo. È assurdo e ipocrita avere una censura sui film vietati ai 14 e 18 anni quando poi in rete c'è di tutto e di più. Una regolamentazione è un prerequisito di civiltà e spero che l'Italia per una volta possa diventare di esempio". Anna Masera lo incalza sulla difficoltà di applicare un bollino rosso alla rete. Lo sa che nemmeno gli USA hanno una norma simile, che il governo Bush ha provato a chiedere a Google l'elenco dei suoi utenti per individuare i consumatori di pornografia online e Google ha detto no grazie? Mi risulta che ci siano altri paesi invece, risponde Fioroni, che ci sono riusciti ad ottenere fior di filtri. Intende la dittatura di Pechino? Sì, anche se i nostri obiettivi sono diversi dai loro, non la libertà d'espressione ma il rispetto del nostro principio costituzionale di libertà senza danneggiare la libertà altrui, nella fattispecie la libertà dei minori di non essere esposti a contenuti violenti o criminali. Questa è l'opinione assai discutibile di Giuseppe Fioroni sull'argomento. Soprattutto penso che ci sia una quantomeno scarsa conoscenza delle dinamiche di rete, come se fosse davvero un media tradizionale come la televisione, in cui la semplice navigazione su internet comporta una esposizione a determinati argomenti o temi o contenuti, e invece, come si sa, la logica è quella della ricerca e dell'intenzione di ricerca. E soprattutto, forse più importante, il punto non è tanto i filtri più o meno automatici e più o meno complessi e inapplicabili, quanto la capacità e la possibilità di utilizzarli al meglio, di educare, tra virgolette, i giovani all'uso delle nuove tecnologie. Sempre sullo stesso argomento segnalo un articolo di Franco Carlini sul Manifesto, a pagina 15 il titolo è "Google, area di controllo e di gendarmi". Questo è l'inizio dell'articolo di Franco Carlini. Quanta confusione, quanta ignoranza nel Palazzo di Giustizia di Milano, quindi si riferisce ai PM che hanno iscritto tra gli indagati due responsabili di Google Italia. Se posso aggiungere una cosa, la iscrizione nel registro degli indagati è atto dovuto dopo una querela di diffamazione, ma insomma, continuiamo nella lettura dell'articolo di Franco Carlini. I PM di lassù hanno iscritto tra gli indagati due responsabili di Google Italia, non avrebbero vigilato sulla immissione dei video in rete, in particolare su quello delle servizie a un disabile in una scuola di Torino. Molti hanno obiettato che, essendo milioni di video sparsi per i server in giro per il mondo, un controllo a priori su quanto viene caricato da utenti singoli è impossibile a farsi. Vado più là nell'articolo di Carlini, che cita la sentenza del Tribunale Valdostano che sostenne l'equiparazione dei siti web alla stampa, visto che pubblicano e che dunque, si parlava di un blog, e che dunque i loro titolari sarebbero responsabili penalmente. Comunque l'analogia, quindi, tra web e stampa, per quanto stiracchiata, potrebbe forse valere per i siti d'autore a carattere prevalentemente informativo, quando non esplicitamente giornalistico, mentre Google Video, così come YouTube, non solo siti ma piattaforme di rete, servizi web con cui un'azienda privata offre ai singoli utilizzatori la possibilità gratuita o a pagamento di depositare in pubblico i loro materiali. Di essi gli autori e solo loro devono rispondere. Da tempo del resto si è riconosciuto che gli internet provider, i fornitori di connettività e di ospitalità delle pagine, non possono essere chiamati a controllare i contenuti, ma sono solo obbligati a rimuoverli, rivelandone anche gli autori, qualora ci sia un reato, ma solo dopo, non prima, come appunto accennavamo anche noi prima. Vale in questo caso la stessa irresponsabilità riconosciuta alle tipografie e alle edicole. Guai infatti se la collettività attribuisse a dei privati il compito di controllare, magari con loro criteri, i contenuti dei libri, delle riviste e dei video su cassette o in rete. I magistrati di Milano, conclude Franco Carlini, peraltro ben esprimono, senza volerlo, il desiderio di controllo sociale che i poteri, tutti i poteri e i governi, quasi tutti, vorrebbero esercitare verso un fenomeno sociale che, oltre ad essere tecnologico, ha dato parola, voce e video a circa 1 miliardo di persone che prima non l'avevano. Bene, concludiamo questa rassegna stampa con un'ultima segnalazione che cambia del tutto argomento. La trovo sulla Stampa ed è un articolo di Marinella Venegoni da Londra che racconta, ieri parlavamo di varie sfide tra giganti del web, in questo caso stiamo parlando di giganti però di due settori diversi, la battaglia tra due Apple, la ormai storica vicissitudine tra la Apple Computer e la Apple Corporation dei Beatles a Londra. È una ventennale diatriba per quanto riguarda l'uso del logo della mela che recentemente è andato in aula nel maggio scorso e un giudice londinese si è pronunciato a favore di Jobs della Apple Computer sostenendo che il servizio iTunes non aveva violato l'accordo del 1991 secondo il quale Apple poteva continuare a usare il nome Apple a patto di non entrare nel campo della musica. In realtà nel campo della musica c'entrato e con tutti i piedi con iPod, iTunes e similari, la vendita di canzoni e fino ad oggi non era possibile acquistare le canzoni dei Fab Four sull'iTunes che peraltro il leader per quanto riguarda la vendita di musica online. Pare che ci sia invece un accordo in vista per cui risolti alcuni problemi probabilmente economici. Secondo Fortune i punti in sospeso riguarderebbero appunto la questione economica degli anticipi da versare alla casa dei Beatles, la durata dell'esclusività per iTunes e la possibilità per Apple di utilizzare brani dei Beatles per la pubblicità degli iPod. Insomma, risolte un po' di tutte queste cose, si colmerà il gap negli archivi digitali di iTunes, ovvero che non vi erano canzoni dei Beatles. Insomma, pare che questo sia almeno questa diatriba e di sfida sia in via di risoluzione, ne siamo contenti. Questa era comunque l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata senza alcuna di sfida di nessun tipo e l'appuntamento con Quinta di Copertine per domani.